Pasquale, noi proclameremo quest'anno l'annunzio più antico, perché il più antico dei Vangeli è appunto quello di Marco, ed è un annuncio asciutto e enigmatico. La storia è che compaiono queste donne che hanno assistito alla sepoltura di Gesù e vanno con oli aromatici per ungere il Signore. È un atto d'amore verso un defunto. È la conclusione di una storia triste. È il cercare di accettare, vivere e comunque prendersi cura di una storia finita male. È chiara la storia. La storia è una morte, il nulla. E di buon mattino, il primo giorno della settimana, vengono al sepolcro alle Val d'Arzore e hanno un problema. Fra loro e questo defunto c'è una pietra all'ingresso del sepolcro. Ed è il primo punto di questo racconto è che loro si troveranno di fronte a un problema già risolto. Loro si aspettavano di trovare una pietra, si trovano di fronte a una porta. E prima sorpresa, con il Signore Gesù c'è qualcosa riguardo del sepolcro che è nuova. Cioè il sepolcro, che è un luogo decisamente, direi, chiuso, noi diciamo morto e sepolto, ovvero sia, diciamo, una cosa che non ha più via d'uscita, è aperto. Il sepolcro non è nelle condizioni di essere più veramente un sepolcro, non è più un luogo di arrivo, è diventato un luogo di partenza. Questa sarà la sorpresa, questa sarà la trasformazione fondamentale che l'evento della redenzione porterà all'uomo: la morte come punto di partenza e non come luogo di termine dell'esistenza. Infatti c'è una pietra, c'è qualcosa che non è umanamente possibile risolvere, e infatti non è l'uomo che si dà questa novità. Questo è un dono. Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Chi toglierà l'uomo dalla sua disperazione, dal suo senso di fine, di termine, di ineluttabile conclusione? Ecco, uno deve alzare lo sguardo e osservare che la pietra è già stata fatta rotolare, c'è un passivo molto buono, è un'opera che qualcun altro fa, benché sia molto grande. E infatti grande è la pietra che l'uomo ha su di sé, grande è ciò che si oppone alla pienezza della vita dell'uomo. Entrano nel sepolcro e trovano qualcun altro, trovano non il defunto, ma un giovane, un uomo di vita giovane, la vita che riparte, la giovinezza, che con una veste battesimale sta lì che li aspetta. E il tema che viene sottolineato è che queste donne sono di fronte a un evento che fa paura, perché anche la bellezza fa paura, anche la novità della risurrezione è una cosa che noi non gestiamo, ci supera. Non è che uno dice: adesso so come si fa. Ma chi lo sa come si gestisce la vita nuova? Ma chi sa veramente che cos'è lasciarsi finalmente prendere dal Signore Gesù e andar via con Lui ed essere sottratti alle nostre stantie strategie di morte, strategie di sopravvivenza normalmente fallimentari? Ecco, questo giovanetto, questa vita bianca e nuova che compare in un luogo che è piuttosto macabro, un sepolcro, è un luogo triste, di cattivo odore, non certo di splendore, di giovinezza. Ecco, lui ha un messaggio, questo giovane: non abbiate paura. Voi cercate Gesù il Nazareno? Il crocifisso è risorto, ma non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto, citando così l'inizio del Vangelo, la chiamata di Pietro e degli altri, l'inizio dell'avventura. E così finisce il testo, in una irrisolta ricerca di qualcuno che curiosamente non c'è, sta da un'altra parte, sta addirittura in un'altra regione, è andato così a spasso. Un bravo cadavere non si comporta così. Qui c'è qualcosa che non quadra. Una persona che ha subito quello che ha subito quest'uomo, il crocifisso, colui che è stato barbaramente torturato e portato al nulla, all'umiliazione delle sue membra, alla spoliazione della sua esistenza, ecco, è partito, è in giro, bisogna inseguirlo. Ecco, qui è il punto, bisogna inseguirlo, ci precede, è scappato, bisogna andargli appresso. Questa sarà l'esperienza della Chiesa e questo è ciò che la Pasqua ci annunzia. La tomba diventa un luogo di passaggio e non ci possiamo fermare lì. Lì noi andiamo per capire, non è il punto d'arrivo. Qui si va oltre, si va da qualche altra parte. Dove lo vedremo? Dove faremo piena esperienza della risurrezione? Inseguendolo, andando dove lui sta, andando dove lui ci precede. Di fatto la Galilea era il luogo dove i discepoli erano stati chiamati. Anche queste donne vengono da quelle parti là. Sono donne che hanno seguito Gesù. Lo hanno seguito e ora devono tornare al luogo della loro chiamata, al loro luogo originario. Pietro e i discepoli devono andare al punto di partenza, alla loro missione, alla loro vocazione. È lì che incontreranno il risorto, ovvero sia, ed è curioso che il Vangelo di Marco così si chiude nella sua stesura originale, si chiude con questo tempo aperto, perché di fatto inutile dire e basta che Cristo è risorto, meglio indicare dove incontrarlo. È di più, inutile sentir raccontare di qualcuno che lo incontra, ancora meglio è sapere come si fa a incontrarlo. Ed è qui il punto. Noi dobbiamo imparare ad incontrarlo, a trovarlo. Dobbiamo saperci mettere sulle sue tracce. Il Signore risorto lo si incontra nella missione. Lo si incontra in Galilea. Lo si incontra nella chiamata e nell'essere fedeli a quella chiamata. Il Signore Gesù è risorto veramente? Come facciamo a saperlo? Entriamo nella nostra missione. Entriamo nella fedeltà alla nostra vocazione, è lì che sperimentiamo la sua presenza, è lì che lo vediamo vivo, è lì che lo vediamo potente. Possa il Signore donarci in questa Pasqua un lancio verso la Galilea, ognuno ha la sua, ognuno ha la sua propria strada, via in cui è stato chiamato e a cui deve essere fedele. Il Signore risorto si mostra lì quando noi stiamo sulle sue tracce. È Lui che ci precede, è Lui che ci attende, perché vuole che noi abbiamo un'esperienza diretta e personale, in quella personalizzazione che è la missione singola che ognuno di noi ha. Un piccolo problema sorge all'atere. Ma qual è la nostra missione? Grave che un cristiano non la sappia. Grave che un cristiano non sappia qual è la sua Galilea, perché vuol dire che non sa dove incontrare Cristo risorto. Essere cristiani non vuol dire stare in uno stato quiescente di ricezione di vita sacramentale, così, in maniera, come dire, di appropriazione, di accumulazione, di tesaurizzazione di qualche cosa che riceviamo, punto e basta. È attività la vita cristiana, è viaggio, è andare in Galilea, è andare appresso al Signore Gesù. E se qualcuno di coloro che mi ascoltano non sa qual è la sua Galilea, e si metta molto seriamente a pregare, perché la Pasqua non può essere vanificata. C'è una Galilea per ognuno di noi, è legata a come Dio ci ha parlato. Infatti la Galilea è dove Lui è già, come dire, apparso nella vita di questi discepoli. Dobbiamo tornare indietro, pensare dove è già apparso il Signore, che indicazioni ha avuto, che norme, che indicazioni vere e proprie concrete mi sono state date nella mia vita, che cosa è già chiaro nella mia esistenza. Curioso, cerco dove è andato a finire Gesù e mi devo chiedere dove è già stato con me. È lì, probabilmente, che identifico la mia Galilea.